Ecco carissimi, siamo qui in questa giornata di grande silenzio, in questo sabato santo, il giorno della madre, l'ora della madre, Maria addolorata. E abbiamo il Vangelo di domani. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere da morte. Parola del Signore. Cosa straordinaria, abbiamo visto nei giorni scorsi, in questo triduo pasquale, gli avvenimenti assolutamente tragici, più tragici di così non si può. E salvifici, più salvifici di così non si può. È un Dio che si immola per noi, è il massimo, non si può pensare qualcosa di superiore. Ma ripercorrendo un po' le tappe di questo triduo pasquale, vorrei fissare un po' la vostra attenzione sulla persona di Gesù. E voglio farvi due domande che vi fisseranno meglio il concetto, perché se uno si fa una domanda si spreme le meningi per trovare la risposta e gli rimane in memoria, una memoria del cervello, non del computer. Adesso è tutto in memoria del computer, ma dovrebbe rimanere un po' in memoria del cervello. Allora, la domanda che vi faccio è questa: quando iniziò la passione di Gesù? Mi direte il venerdì? Ebbene no. E questo l'ho sentito da un celebre gesuita e corrisponde veramente a verità, questa domanda. La passione di Gesù iniziò il giovedì, quando disse: Padre, se possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Una volta che ha dato il consenso della volontà, tutto il resto procede automaticamente. Io di questo ne ho fatto un po' l'esperienza, possiamo tutti fare un po' l'esperienza, no? Che la decisione è quello che determina tutto il resto, non è l'atto concreto. Se io prendo la decisione di fare una cosa che mi costa magari rinunciare a qualcosa, andare che so andare a messa, non lo so, perché bisogna magari alzarsi presto, che ne so. Sapete cos'è che scatena il fatto? È la decisione, quando io dico io voglio andare, una volta che voi avete detto questo voglio andare, non vi costa più andare, non è l'andare che costa, è il decidere. Quindi la passione di Gesù inizia quando Gesù disse al Signore: non la mia ma la tua volontà sia fatta. E l'altra domanda che vi faccio è questa: quando morì Gesù? Una volta avevo letto un libro scioccante, estremamente scioccante, La passione secondo il chirurgo. E allora lì vengono fuori tutti gli accidenti che intervengono in una crocifissione, il tetano, l'infarto, la posizione sulla croce scatena veramente degli effetti organici tremendi, no? E quindi uno si dice allora, è intervenuto che cosa? L'infarto, il tetano, niente di tutto questo. Sapete come morì Gesù? Quando morì Gesù? Quando disse: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, cioè morì quando lo decise, quando lo volle, e mise l'ultimo respiro quando liberamente volle emetterlo. La sua vita nessuno gliela tolse, neanche la morte. E l'ha detto: la mia vita nessuno me la toglie, la do e poi la riprendo di nuovo. E come morì Gesù? Approfondendo la domandica, c'è un trattato di San Tommaso d'Aquino che il De Verbo incarnato, sono venuta a conoscenza di una cosa incredibile e dice che in Gesù non c'era abbastanza corruzione corporea, anche dopo le torture, per far sì che l'anima potesse abbandonare il corpo, neanche dopo le torture inflittegli sulla croce. Ma anche lì ci fu il suo libero atto di rimettere il suo spirito nelle mani del Padre, la sua decisione volontaria, non accidenti involontari. Noi moriamo per accidenti involontari, nessuno li vuole quegli accidenti, ma capitano. Non possiamo dire muoio quando lo decido. C'è tutt'altro che decide per noi, non siamo noi, non è con la nostra volontà che decidiamo. Ebbene, in Gesù non poteva verificarsi quella morte che accadrà a tutti noi. Cos'è la morte? Cos'è la morte? Insomma, a livello clinico è arresto delle funzioni vitali, elettroencefalogramma piatto, cardiogramma piatto, tutto piatto. In noi invece, cioè noi moriamo quando il corpo è troppo malandato, è troppo malmesso e non può più reggere l'anima gli sfugge. Ora, in Gesù non poteva assolutamente accadere che l'anima gli sfuggisse a causa delle torture inflitte nel corpo. Lui era assolutamente, sovranamente libero, ma non dimentichiamola che l'io di Gesù è divino, la sua persona è divina, quindi anche nella morte, se c'è stata separazione dell'anima dal corpo, che c'è stata, però la sua anima rimaneva collegata al Verbo, seconda persona della Santissima Trinità, e il suo corpo rimaneva legato al Verbo, quindi erano sempre collegati, Non c'è separazione assoluta come noi, che andremo in polvere e risorgeremo quando l'ora di Dio scoccherà. In Gesù quell'ora venne quando lo decise Lui liberamente. Se no chissà quante altre volte sarebbe giunta, ma nel Vangelo quante volte hanno tentato e gli è sempre sfuggito perché non era la sua ora. E quindi queste parole che Gesù ha detto sono tanto più incisive adesso, in questo momento, quando ha detto: la mia vita nessuno me la toglie, la do quando voglio e me la riprendo quando voglio. Ecco la risurrezione. Ha potuto riprendersela, è risorto perché si è ripreso la vita. E riguardo al Vangelo di oggi, il primo Vangelo di Pasqua, mi ha colpito una cosa. Sapete da cosa nasce la fede in Gesù risorto? Allora vediamo Maria che va al sepolcro, tutti di corsa, non c'è più nessuno che cammina, tutti corrono, Giovanni corre, Pietro corre. Ma cosa vedono? Da cosa nasce la fede in Gesù risorto? Da qualcosa che non trovano. Le donne non trovano niente, i discepoli non trovano niente, e non è cosa da poco quello che non trovano, è addirittura il corpo del Signore, esattamente all'opposto delle cose umane. Non so se avete mai letto dei romanzi polizieschi. Allora, nei romanzi polizieschi l'investigatore fa le ricerche e non succede nulla finché non è stato trovato il corpo del reato. Qui parte tutto dal fatto che non trovano il corpo di Gesù, tutto parte dal sepolcro vuoto. Inizia a diffondersi la notizia allarmante che fa il giro della città e tutti corrono. E allora vediamo un po' questa scena. Quindi Maria Maddalena vede col suo sguardo materiale, vede ciò che è verificabile, no? Come diceva un esegeta, cioè vede la pietra che non c'è, che la pietra è stata tolta, è stata rotolata via e il corpo è sparito. E corre, prima tutto era fermo, ora tutto si muove. Va a dirlo ai discepoli. Giovanni corre per primo e vede i teli e le bende come afflosciati. Allora, pare che avvolgessero le salme, gli ebrei, in un lenzuolo lungo 4 metri per uno, avvolgevano la salma e poi mettevano 3 bende per fissare. Una per fissare questo lenzuolo, una alla vita, una al collo, una ai piedi. E la cosa straordinaria è, la cosa straordinaria che vede Giovanni è questo lenzuolo sgonfio. È rimasto com'era quando avvolgeva il corpo, quindi non è qualcuno che l'ha ripiegato, ma non c'è più il corpo dentro. Rimane con la stessa forma, ma è come afflosciato e profumato, perché era stato unto con questa dose spropositata di aromi, 33 kg di profumi avevano impiegato per profumare il corpo di Gesù. Sapete cosa mi fa venire in mente questo lenzuolo sgonfio, come afflosciato? e mi viene naturalmente il paragone con la sindone, ma nella sindone si dice che la cosa straordinaria non si capisce come si siano formate quelle impronte. E sembra che sia l'unica spiegazione possibile un'esplosione di luce, quindi il corpo è passato attraverso e ha lasciato queste tracce che derivano da un'esplosione di luce. Io il mio commento l'ho proprio intitolato L'ora della luce, finalmente l'ora della luce, abbiamo visto l'ora delle tenebre, tremenda, tremenda l'ora delle tenebre, ma adesso siamo davanti all'ora della luce. E Giovanni vede con stupore, aspetta, non, arriva per primo ma non entra, aspetta che arrivi Pietro. E Pietro guarda con stupore, vede il sudario separato e ripiegato, conservando la forma del capo. Ecco, se fosse stato portato via da qualcuno, piegavano i lini, piegavano i teli, non rimanevano come afflosciati, come se il corpo fosse loro sfuggito, ma loro fossero rimasti come prima. Quindi Maria vide il verificabile, vide che non c'era più il corpo. Pietro vide al di là del verificabile, Pietro e Giovanni hanno cominciato a credere, credere la fede e vedere al di là del verificabile. Parte dal verificabile, riflette su ciò che ha visto e poi va oltre. E quello che colpisce anche in questi due discepoli è che Giovanni non cerca di convincere Pietro, tace. Non c'è che da tacere davanti a un fatto straordinario come questo. Mi veniva in mente un paragone, la croce, sapete cos'è la croce? La croce è la più potente antenna che esista, è un'antenna che collega il cielo alla terra, non c'è antenna che possa reggere il confronto con la croce. In questo avvenimento della risurrezione di Gesù, possiamo dire che la morte è in deficit. Sapete perché? Ha segnato un deficit, perché noi abitiamo un pianeta pieno di sepolcri. Io non so se sugli altri pianeti ci siano sepolcri, ma in questo ci sono e sono tutti pieni. Noi abitiamo un pianeta pieno di sepolcri pieni. Ma la morte è in deficit, perché in un pianeta pieno di sepolcri pieni uno rimarrà per sempre vuoto. La morte non è riuscita a riempire tutti i sepolcri. Un uomo le è sfuggito. Un uomo, potremmo immaginare la scena descrivendola con delle frecce, mettiamo una freccia verso il sepolcro e diciamo l'entrata del sepolcro freccia. Ma come quando entriamo in un'autostrada, poi troviamo anche l'uscita con la freccia. Qui dove la mettiamo la freccia uscita dal sepolcro? Per noi non c'è, una volta che noi siamo entrati in quella direzione, abbiamo preso quella via, abbiamo seguito quella freccia, c'è solo la via d'entrata, la via d'uscita non c'è per nessuno, solo per Gesù che è Dio c'è stata una via d'uscita dall'alto, non un'indicazione con una freccia, perché quella non esiste. è uscito in modo miracoloso, in modo glorioso. E c'è un passo nella scrittura che dice: una splendida corona di gloria hai dato al tuo Cristo. Ah, finalmente, dopo tutte le umiliazioni che il Signore ha subito, questa volta c'è la riabilitazione totale, è una splendida corona di gloria hai dato al tuo Cristo. Vorrei accennarvi uno studio che era stato fatto molto interessante e che ve lo ripropongo, ve ne avevo già parlato, ma è molto interessante perché sono proprio esegeti esperti delle varie lingue che l'hanno scoperta questa, come dire, questa associazione. Dunque, sapete che quando hanno deciso di crocifiggere Gesù, Pilato ha fatto scrivere sulla croce le famose parole Inri. Inri è latino, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, ma era scritta solo in latino? Noi nelle nostre chiese la vediamo sempre solo in latino, perché siamo in paesi latini, ma se voi leggete il Vangelo vedrete che quella scritta era in tre lingue, era scritta in latino, ebraico e greco. Quindi latino perché era la lingua dei romani, Pilato era procuratore romano, ebraico che era la lingua locale e anche in greco. Perché in greco? Ma perché vi erano in Palestina delle colonie greche, le cosiddette pentapoli, la Decapoli è celebre, ma c'erano anche le pentapoli, cioè sia le 10 città sia le 5 città, si parla della Decapoli, 10 città, ma c'era anche la Pentapoli, cioè le 5 città che avevano trasportato usi ellenici nella Palestina e parlavano il greco. E io quando la prima volta che vi avevo parlato di questa cosa, qualcuno mi aveva fatto la domanda, ma allora, se era scritta in tre lingue, perché noi la vediamo sempre solo in una, Inri? E a me la risposta più ovvia che mi è venuta è che appunto noi siamo in paesi latini, no? E poi qualcuno mi ha mandato una foto del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove la scritta è scritta proprio in tre lingue, latino, greco e ebraico. E la cosa straordinaria è questa, che in latino le iniziali sono Gesù Nazareno re dei Giudei, Jesus Nazarenus re Giudeorum. In greco cambia solo la R, è imbi invece di inri, Jesus Nazarenus bi basileus in greco re, no? Ma la cosa straordinaria è il significato che hanno queste quattro lettere in ebraico. In ebraico le iniziali Gesù Nazareno, re dei Giudei, sono scritte così, io vi dico le quattro lettere, non vi spiego il significato, non vi dico le parole ebraiche perché non so neanche tanto la pronuncia, ma la prima è Y, Yeshua, sarebbe Yeshua, Gesù Nazareno, H, il re dei Giudei, il re, Yeshua, H, il Nazareno, quello il secondo è il Nazareno, V doppia, che sarebbe il re, H, Yudim, che sarebbe dei Giudei, quindi I, Y, H, V doppia, H, cosa significa? Significa Yahweh. Ecco la cosa straordinaria, in ebraico quella sigla non significa solo re dei Giudei, ma significa Dio. Ecco perché i sommi capi erano furibondi e dicevano a Pilato di non scrivere re dei Giudei, non scrivere è il re dei Giudei, ma di che costui ha detto di essere il re dei Giudei. Ma Pilato quella volta fu irremovibile. E i sommi capi non potevano tirarla via quella scritta, perché avendola posta il procuratore romano, non avevano il diritto di toglierla ed erano furibondi perché i pellegrini che affluivano in Gerusalemme per la Pasqua vedevano quella scritta che diceva che Gesù era Dio. Vedete come il Signore scrive dritto su righe storte? Qui in modo drammatico viene rivelata in quella tragica morte la divinità di Gesù. Ma comunque la prova ancora più straordinaria è questo sepolcro vuoto, è uscito. Noi vi dicevo che noi l'ultima freccia, l'ultima indicazione è l'entrata del sepolcro, ma non l'uscita. E quindi per noi tutti, noi possiamo fare questa riflessione, un uomo muore, tutti muoiono, e finché un uomo muore e poi non risorge è sicuro che è solo un uomo, come diceva un commentatore, ma quando un uomo muore e poi risorge non è più solo un uomo, non può essere che Dio, è Dio in persona. Perché oltretutto di quell'uomo, per quelli che lo vorrebbero solo uomo, ci sono ancora quelli che lo vorrebbero solo uomo, non credono che è figlio di Dio, non si è mai e poi mai trovato il cadavere. Vediamo nel Vangelo le donne che preparavano gli unguenti, le erbe, gli aromi per andare a imbalsamare quel corpo, ebbene quel corpo non l'hanno trovato né nel sepolcro, né fuori, né nei paraggi. Mentre le donne preparavano gli aromi, lui stava già risorgendo da morte. E oggi c'è quella bellissima lettura, prima lettura, dall'ufficio delle letture, la seconda, omelia sul Sabato Santo. Che cos'è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine, grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore!» E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito!» E presolo per mano lo scosse dicendo: «Svegliati tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà!» Ecco, mi colpisce questo rovesciamento di situazione. Quando noi andiamo alla messa è il sacerdote che dice: il spirito sia con voi, e noi diciamo: è con il tuo spirito. Qui è Adamo ed è Gesù che risponde, ecco, sentiamolo detto anche a noi: il Signore ci dirà, e con il tuo spirito sia con tutti il mio Signore, e con il tuo spirito lo spirito suo ci è donato, come vi dicevo l'altra volta. Gesù ha dato tutto, ha detto al Padre: ti dono il mio spirito, disponi tu come preferisci, dallo a tutti affinché tutti diventino figli tuoi. Siamo tutti figli nel figlio, e possiamo proprio concludere dicendo: spirito donato, peccato perdonato, Siamo tutti rinati, la veglia di stasera sarà una veglia di risurrezione. E la lettura continua, ma bellissima, in cui Cristo continua a dire ad Adamo: io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine ora parlo, e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: uscite, a coloro che erano nelle tenebre siate illuminati, a coloro che erano morti, risorgete, a te comando, svegliati tu che dormi, infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero negli inferi, risorgi dai morti, io sono la vita dei morti, risorgi, opera delle mie mani, risorgi mia immagine, risorgi, usciamo di qui, tu in me e io in te. Siamo infatti un'unica e indivisa natura, bellissimo, stupendissimo, abbiamo questa garanzia che abbiamo un avvocato presso il Padre che è andato a perorare le nostre cause, a prendere su di sé i nostri peccati. E oggi vorrei darvi alcune regole, vediamo un po', 5 regole per sapere se siete risorti o se siamo risorti, ed è tratto da una lettera di San Paolo. Allora, prima regola, se siamo risorti non siamo più sotto il dominio della carne. Non facciamo più le opere della carne, ma quelle dello spirito. Lo spirito ha il predominio sulla carne. Non siamo più vittime dei nostri vizi e delle nostre dipendenze, ma siamo liberi nello spirito, sovranamente liberi. Primo segno, se siete risorti, non più sotto il dominio della carne. Ci sarà chi, per dirlo in termini concreti, terra, ci sarà chi sarà liberato, che so, dal vizio del fumo, ci sarà chi sarà liberato dall'impazienza, ci sarà chi, perché lo spirito ci rende nuovi, ci dà una nuova, un nuovo modo di comportarci. Primo, non più, se siamo risorti non siamo più sotto il dominio della carne. Secondo, se guardiamo le cose di lassù, siamo risorti con Cristo. Se cercate le cose di lassù, significa che siete risorti con Cristo. Mentre invece se cercate ancora le cose di quaggiù, non siete ancora in quaresima, dovete affrettarvi a uscire, siete in ritardo sul tempo liturgico. Ecco, allora, cerchiamo le cose di lassù. Terzo segno, se siamo risorti con Cristo, abbiamo superato la morte. In che senso? La morte è alle mie spalle. Se vivo la vita in Cristo, la vita nello Spirito, non sono più sotto la legge della morte, cioè la legge del peccato, quindi potrei darvi la bella notizia che potrei darvi oggi, a voi che mi ascoltate, che vi do oggi, caro amico, caro fratello, cara sorella che mi ascolti, il più bel augurio che ti posso fare è sei morto, morto al peccato, la morte è alle tue spalle. E voi mi direte, no, ma veramente sono sempre vivo. Allora io vi chiedo, ma dove sei? Sei di qua o sei di là? E anche lì la risposta è duplice. Sono di qua col corpo, ma con lo spirito sono con Cristo. Quarto segno per sapere se siete risorti è che siete stati trasferiti, siamo stati trasferiti nel regno del suo figlio diretto, notate al passato, traslocati, lo siamo già, non è che dobbiamo fare il trasloco, siamo liberati dal potere delle tenebre, siamo seduti con Cristo nei cieli, e anche lì posso chiedere, ma dove siete seduti, di qua o di là? Immagino che siete seduti su una sedia, di qua, ma la risposta è duplice, col corpo sono seduto su una sedia di qua, ma il mio spirito è di là, è concittadino dei santi, E il quinto segno che ci siamo risorti è che abbiamo una nuova umanità, la vita libera dello spirito, Quindi, vedete, ereditiamo tutti questi attributi del Signore, con la sua risurrezione. Pensate che neanche gli angeli partecipano alla risurrezione del Signore, perché non hanno il corpo, Invece noi sì, E quindi E quindi cosa dobbiamo fare? Guardate, per essere veramente risorti non abbiamo bisogno di parlare, di andare, eccetera. Basta. Cosa ci ha portato, Signore? Ho portato il fuoco sulla terra e quando vorrei che fosse già acceso. Quindi dobbiamo solo stare nel fuoco. Per illuminare dobbiamo essere fuoco. E per essere fuoco dobbiamo stare fermi, non agitarci, perché se ci muoviamo il vento spegne il fuoco, con troppo vento il fuoco si spegne, quindi rimaniamo nel fuoco e faremo luce tutto attorno, ecco. Quindi chiediamo al Signore, ecco, l'ultima bella notizia che vi do è questa. Prima vi ho citato quella frase della scrittura, una splendida corona di gloria hai preparato il tuo Cristo. Ma chi è questa corona di gloria? Ma siamo noi strappati, come l'inno, c'era l'inno del Venerdì Santo, oh croce beata, che strappasti la preda all'inferno. Ecco, adesso siamo trasferiti e faremo parte della corona di gloria. Ecco carissimo, allora concludo. Dandovi una vitamina spirituale che riguarda appunto l'uscita dal sepolcro. Questa è una citazione di Chesterton e dice così: il cristianesimo è stato dichiarato morto infinite volte, ma poi è sempre risorto, perché è fondato su un Dio che conosce bene la strada per uscire dal sepolcro. Ecco, però questa strada la dobbiamo conoscere anche noi per uscire da altri sepolcri. Quali sono? Sono i nostri peccati, da lì dobbiamo assolutamente uscire, finché siamo vivi. Dobbiamo uscire dal sepolcro finché siamo vivi, da quel sepolcro dei peccati dobbiamo uscire. Aspetta, però oggi volevo farvi un regalo di Pasqua. Ah sì, una doppia vitamina spirituale, una dettata da Don Tonino Bello, che è bellissima. E lui parlava appunto che la croce è collocazione provvisoria, no? E diceva: coraggio, fratello, che soffri, c'è anche per te una deposizione della croce, c'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Coraggio, fratello, mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio, quando ci sarà divieto di parcheggio di tutte le croci, ci sarà rimozione forzata di tutte le croci. Ecco, ogni dolore passa e ci avviciniamo alla eternità beata. Ecco carissimi, allora vi faccio i miei più cari auguri, Don Mario, tutta Radio Mater. Ciao a tutti da Vilma e buona Pasqua.